Questa razionalità non cessa di fissarsi dei fini mentre manca radicalmente del fine supremo, perché non riconosce più alcun valore al di fuori della scienza, della tecnica. Cioè l'uomo occidentale è come costretto a volere l'assenza di senso per un eccesso di sensi immediati, chiamiamoli così. L'enigma di una razionalità divenuta fine a se stessa è presa nella trappola della sua potenza. Questo impasse con il nostro rapporto al futuro mette in pericolo nel più profondo di noi stessi qualcosa di essenziale. Un immenso periodo storico basato appunto sull'idea della speranza verrebbe minacciato di annientamento. Emmanuel Levinas evoca sobriamente questa speranza fondatrice di cui noi rischiamo di diventare orfani. Noi ci eravamo abituati all'idea che il tempo andasse da qualche parte. E invece oggi no, non va da nessuna parte il tempo. Il problema è consumare il giorno, ma il tempo non sta andando da nessuna parte. Però quello che dice Levinas è suggestivo, ci eravamo abituati. Come ci eravamo abituati? Chi ci aveva abituato? Qual è il meccanismo del fatto che pensavamo di essere partecipi, eravamo su un treno che comunque sta andando da qualche parte? Da quando? Esattamente circa dal VII-VI secolo avanti Cristo. Adesso ovviamente quello che dicevo all'inizio, che sono approssimazioni, sto un po' recitando ovviamente, ma gli schemi fanno pensare in qualche direzione. Cioè, perché dico questa data, a partire da questa data e quei due o tre secoli meravigliosi che sono stati il 600, il 500, il 400 avanti Cristo, che è una delle grandi fratture della storia, fratture instauratrici, è uno dei grandi passaggi. Negli anni 50 il filosofo e psichiatra tedesco Karl Jasper, che è morto nel 69, in una sua opera, una delle più mature, delle ultime, si interrogava proprio su questo, molti l'hanno fatto, su questa specie di filosofia della storia, si interrogava sull'origine e sul ritmo della storia delle idee. No. Dunque il suo libro si chiama Origine e senso della storia, del 49. Cioè tentava, sapete che Jasper è uno dei rappresentanti dell'esistenzialismo cristiano, no? Cercava di recensire i grandi passaggi storici nel cammino dell'umanità e definiva come uno straordinario periodo assiale, cardine, no? Il periodo attorno al VII-VI secolo avanti Cristo, durante il quale appaiono le grandi tradizioni religiose e filosofiche. Confucio, adesso vi cito alcuni, 551, Lao Tzu 570 in Cina, Buddha 566 in India, Zarathustra 650 in Persia, Omero, che è più antico evidentemente, verso l'800, Pitagora 580, Platone 428 in Grecia, eccetera. Cioè, l'idea di Jasper è che le categorie fondamentali che ancora oggi ci permettono di pensare nascono in quel periodo. Ebbene, è proprio in quel periodo assiale che sorgono in Palestina i grandi profeti. I grandi profeti del giudaismo, Geremia, Isaia, Ezechiele, Daniele. Geremia è nato verso il 650, mi pare, tanto per avere un riferimento. mentre il giudaismo vero e proprio incomincerà dopo la distruzione del primo tempio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor nel 587. Certo, noi lo sappiamo che il giudaismo delle origini porta traccia di influenze religiose anteriori, egiziane, babilonesi, iraniane soprattutto. E tuttavia, questa è l'originalità del giudaismo su cui vogliamo puntare un momentino l'attenzione, ma esso tuttavia rappresenta un salto essenziale nell'interpretazione della realtà. E qual è questa originalità giudaica? Il messaggio inaudito di cui sono portatori i profeti giudei è in contraddizione profonda, almeno su un punto, rispetto alla visione del mondo proposta fino allora da tutte le saggezze politeiste o pagane. Questo salto ha a che fare con la percezione del tempo. Il tempo dei profeti non è più un tempo, come si dice, curvo o ciclico. No. Non è più governato dall'eterno ritorno, ma dall'attesa e dalla speranza. Esso rifiuta sia il destino greco, per fare due esempi, sia il ciclo del buddismo, il ciclo orientale, dell'induismo e del buddismo anche, quindi la reincarnazione, eccetera. Questa prevalenza del futuro nella percezione giudaica del mondo sarà una delle conseguenze della distruzione del Tempio, e quindi della sacralizzazione, no, dello spazio. Votati all'esilio e alla dispersione, i giudei organizzano la centralità della loro fede non più attorno al tempio, ma attorno alla legge, alla Torah, alla parola, appunto. E quindi la questione primordiale diventerà quella della fede nel tragitto, diventerà quella dell'avvenire, come restare giudei altrove che su un territorio. La religione antica degli ebrei attaccata alla terra e al suo tempio, organizzata attorno a un culto sacrificale affidato a una casta di preti, caratteristiche molto vicine alle religioni circostanti, no? Cede il posto al giudaismo, cioè a una religione deterritorializzata, che si esprime in un libro, i cui soli ancoraggi sono la memoria e la speranza. Il Talmud, nel trattato Shabbat, esprimerà questa, che è più recente, del 150 avanti Cristo, esprimerà questa rivoluzione messianica con una sola frase: non c'è destino per Israele. Detto diversamente, l'uomo non è più come nella sapienza orientale o nella tragedia greca, prigioniero di un fato al quale si dovrà conformare. È in attesa, è in cammino, è in migrazione verso l'altro versante del mondo, verso il futuro. In questo senso, il giudaismo è la prima religione che attende con radicalità il cambiamento del mondo. La speranza è il tesoro più prezioso che Israele ha portato all'umanità. E non è tutto. La potenza della speranza, lo sappiamo, nei profeti, nel movimento profetico, viene dal fatto che la speranza si radica nel perpetuare una memoria. La memoria e la speranza sono consustanzialmente legate. Cioè c'è la coscienza di questa originaria filiazione della storia, che getta le sue radici in un passato immemoriale, arcaico, che richiama all'umanità l'origine, che testimonia il reshit, l'inizio della creazione, no? L'origine. E questo ricordo rinnova il suo senso dell'orientamento. Se essa impara da dove viene, può scoprire dove va. E quindi può staccarsi dalla catena del ciclo del tempo nel quale diversamente resterebbe prigioniera. Il valore del racconto fondatore di Abramo, appunto, no? Ma anche il racconto fondatore, adesso lo citeremo subito, del Dio di Mosè. Io sono colui che ti apre la strada, sono colui che ti accompagnerà, che sarà, no? La promessa, come categoria radicale di questa rivelazione, no? Paradossalmente, a motivo di questa filiazione originaria, così antica, il popolo giudeo accende nella storia una fiamma di speranza che incendia il futuro, ma solleva il presente verso il suo superamento, il senso della storia, appunto. Proprio perché la storia ha un comandamento, ha un impulso, essa ha un orientamento. E quindi suscita una libertà, è antisacrale, come si dice, è antistituita, è libera. Il quarto comandamento ebraico è espresso da una parola, Zakor, che richiama il posto centrale della speranza. Esso significa non solo ricordati, Zakor, non solo ricordati, ma ricordati del tuo futuro. Non devi dimenticare il tuo futuro. La speranza, appunto. Formula mirabile che comanda di vivere messianicamente, tesi verso il futuro. Sappiamo che alcuni commenti rabbinici vedono nel tetragramma stesso Yahweh una combinazione di lettere che compongono il verbo essere, la terza persona singolare. Egli è stato, egli è e sarà. Donde la formulazione della rivelazione del Dio di Mosè, la formulazione della speranza proposta da Dio a Mosè agli ebrei, io sarò colui che sarò. Formulazione che rimanda a una modalità specifica di sperimentare il tempo. Sul piano della loro storia collettiva, la memoria, cioè l'attualizzazione del passato. Abbiamo ereditato tutte ste robe nel senso di memoriale dell'Eucaristia, noi l'abbiamo ricavato qui, e tutta la preghiera eucaristica ha queste dimensioni del passato, dell'escatologia e dell'invocazione presente, della speranza. La memoria, cioè l'attualizzazione del passato, si identifica con la speranza, cioè con l'anticipazione del futuro. In questo senso, così intesa, la speranza non è solo attesa, ma è volontà di cambiare il mondo. Tenete presente questi passaggi, perché quando si parlerà di illuminismo, quando si dirà che in qualche maniera l'illuminismo è figlio del cristianesimo, si vanno a recuperare queste cose qui. Cioè l'idea di trasformare il mondo è molto biblica. La adesso che tu ci stremisci, dici no, frena, frena, ho dolcezza col mondo, allora va a recuperare il riposo di Dio. Ma tata allora, te allora, Cioè, capì come fa a notare? Torna a castremidere, che ora di a papà testa, io bisogna, non cambia la preghiera perché. Allora, la speranza non è solo attesa, ma è anche volontà di cambiare il mondo. Un mondo che la speranza considera incompiuto. Ai suoi occhi il mondo non è da accettare così com'è, perché è ingiusto, imperfetto, cattivo, è da compiere, da cambiare. Questa è la sovversione radicale. Come diceva un grande teologo protestante, è Lull, la sovversione del cristianesimo, è rivoluzionario appunto, no? Da cui derivano poi tutte le altre cose, l'uguaglianza, l'emancipazione, la libertà. Questo appello messianico a rifiutare il destino si oppone non solo alla saggezza greca, ma anche al distacco orientale, buddista, che rende indifferente la nostra idea di salvezza e di progresso. No? Sarebbe affascinante, no? Mi sta venendo in mente come al Concilio in realtà fu lavorato soprattutto quest'idea, la valorizzazione della modernità, della scienza, del progetto di trasformazione del mondo, anche se il problema era poi di capire in che senso il lavoro sul mondo poi va in quella costruzione ultramondana che Dio farà, no? Che rapporto c'è tra il progresso e la speranza cristiana, è un tema su cui il Concilio lavora molto, no? E poi per un po' di anni si è vissuto in questa fase, dei gloriosi anni 30, della ricostruzione, della moltiplicazione del benessere, dei beni infiniti. Poi è arrivata la crisi energetica, la crisi economica, la crisi delle risorse, la crisi del progressismo, la crisi della modernità, la postmodernità debole. Allora la declinazione cristiana va rifatta, certo, assimilando i termini della moderazione, della sobrietà, e tuttavia non mollando i grandi temi della speranza, dell'impegno per il mondo, se no. No, vi trovate dentro in queste robe qui. Noi che abbiamo un po' di anni, posso dirlo, no, mangatevi un po' di anni, mamma mia, diceti. Che abbiamo un po' di anni, queste cose qui le abbiamo sentite, le abbiamo vissute, no? In questo si inserisce il tema, per sintetizzare il discorso cristiano, evidentemente, il tema assolutamente, come si dice, impensabile, di Paolo, dell'uomo nuovo, del nuovo Adamo, no? In uno dei testi più importanti di Habermas, riprendendo e commentando la tipologia di Max Weber, pur da agnostico come Habermas, no? Si è interessato di questa specificità volontaristica del giudeo-cristianesimo, cioè su questa caratteristica del giudeo-cristianesimo di trasformazione del mondo, e si chiede appunto in quest'opera sul ruolo del giudeo-cristianesimo nella genesi della modernità. Che sapete, complessivamente è il progetto di conoscenza e dominio del mondo. Questa è la modernità occidentale, no? E si rifà a Weber, il quale costruisce una specie di tavola sulla lavagna, no? Costruendo una specie di tipologia delle grandi tradizioni culturali dell'umanità, classificandole secondo dei caratteri, secondo delle opposizioni di carattere, in maniera binaria, no? Vita attiva o passiva, rifiuto o affermazione del mondo, dominio del mondo o fuga dal mondo. Ne risulta, guardate, interessante, Lotharangasi, il rifiuto dal mondo. No. Allora, risulta che il giudeo-cristianesimo assomma il rifiuto dal mondo, la preferenza per la via attiva e la volontà di dominio del reale. No, ve lo dico in termini. Cioè, non te lo sarete che dire, no, non te che se che, ma magari andare in altra banda, no? Ma l'altra banda però si gira a dire, ma che il catto che magari cambiare sé, perché no, noi lo portiamo dietro in questa maniera. Quindi non è semplicemente classificabile come presenza del mondo, rifiuto del mondo, attività, passività. Il cristianesimo assomma la trascendenza, il rifiuto del mondo, la preferenza per la via attiva, che non dovrebbe essere così, perché se pensi a un altro mondo, vedrai stare incantato a far contemplativo, di verrà un altro mondo. E no, invece privilegia la via attiva e la volontà di dominio del reale. In questo senso le idee moderne di trasformazione del mondo, l'idea di tempo lineare e il concetto di progresso trovano la loro origine proprio in queste religioni della salvezza. Questa è la tesi di Max Weber e di Habermas, per un altro verso. La filosofia greca, per esempio, su questo punto è lontana dal giudaismo e anche dal cristianesimo, con i quali ha avuto tanti scambi, no? Perché la filosofia greca è anzitutto saggezza, contemplazione, inattiva, che consiste nell'accettare il reale, nell'abitare il mondo con misura e serenità. Epitteto, io non posso agire se non su ciò che dipende da me. A questo si deve limitare la mia cura, la mia preoccupazione. L'idea del tempo lineare, di una freccia temporale orientata verso una salvezza, un progresso che giustifichi un lavoro sul mondo per renderlo migliore, lei è estranea. Aristotele crede all'eternità del mondo e quindi all'eterno ritorno, no? I famosi motori mobili sono circolari intorno alla Terra. Yes. Su questa questione del tempo lineare, il cristianesimo sarà l'erede e il continuatore del profetismo giudaico. Anzi, darà a quest'ultimo una portata universale e lo diffonderà sul pianeta intero. E per alcuni versi l'Islam rilancerà questa prospettiva. È proprio alla fonte di un tale messaggio che cristianesimo e Islam hanno attinto l'energia spirituale di iniziative che hanno sconvolto il mondo e hanno dato a questa speranza un campo di azione eccezionale. Il rabbino, il continuatore del profetismo giudaico che ha dato portata universale a questa speranza per eccellenza è Paolo, appunto, Paolo di Tarso. Il giudeo fariseo convertito sul cammino di Damasco sarà il primo a riformulare nel linguaggio evangelico questa speranza escatologica, che sembra follia e stoltezza agli occhi dei greci. E prendendoli alla lettera, opporrà la follia della croce, che è la vera saggezza, alla vana saggezza dei gentili. Nella teologia di Paolo questo mi pare evidente, no? Il punto d'appoggio è fuori di questo mondo, è in avanti. È al di là dell'ordine delle cose, dell'ordine che la saggezza umana ritiene necessario. Difatti i greci sull'agorà di Atene si mettono a ridere quando Paolo annuncia la resurrezione dei morti. Annuncia loro qualcosa di incredibile, il nuovo Adamo, una nuova umanità possibile. Noi dobbiamo un po' capirle queste cose, qui dobbiamo staccarci dai nostri schemi per comprendere ciò che può significare per questi pagani che Paolo intraprenda a evangelizzare in Asia Minore con l'annuncio incredibile di un nuovo Adamo. è una radicalizzazione stupefacente della definizione stessa della filosofia che la cultura antica dava, una scienza per trasformare l'io. A questa volta non si tratta solo di trasformare l'io, dominare le sue passioni, dargli delle idee per comprendere, un'estetica per gustare il bello. Stavolta si tratta proprio di rompere, come si può dire. Si tratta di rottura e di rinascita. L'uomo acquista la possibilità di una seconda nascita mediante il battesimo. Ciò che molti tra i pagani più seri giudicano delirante e irresponsabile. E sta lì il centro della sovversione evangelica radicata nel profetismo giudaico. L'espressione uomo nuovo, che i rivoluzionari marxisti reinventeranno e squalificheranno 19 secoli dopo, è utilizzata per la prima volta, è inventato da San Paolo nelle lettere ai Colossesi, laddove tra l'altro enuncia il principio di uguaglianza, ci torneremo. Vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni, avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza e immagine del suo creatore. Qui non c'è più greco né giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Quest'idea di rinascita dell'uomo mediante il battesimo e la grazia farà dire a Kant che la conversione cristiana è l'irruzione dell'eternità nel tempo. È così. Non si potrebbe dire meglio la trasmutazione del tempo ciclico dei pagani ad opera del profetismo biblico, il suo dispiegamento rettilineo verso un futuro indicato dalla speranza. Lungo tutti i primi secoli, attraverso eresie, persecuzioni, dispute, concili, questa sovversione cristiana camminerà. Alla fuga del mondo da parte dei padri del deserto si oppone il cristianesimo attivo e impegnato che rifiuta la violenza, le guerre e le ineguaglianze del mondo romano. Per Sant'Agostino, nel V secolo, è il principio stesso della creazione, cioè della separazione tra Dio e il mondo, il meno che rappresenta la creazione rispetto a Dio, che rende immaginabile la trasformazione del mondo. Dio non è più nel mondo di qua giù, ma al di là, e quindi questo mondo diventa possibile rifiutarlo e soprattutto cambiarlo, renderlo migliore. Cioè l'imperfezione del mondo, la distanza che c'è tra il mondo e Dio, che rendono legittima la volontà di trasformarlo. All'imperfezione del reale risponde l'idea originale della perfettibilità, idea che diventerà centrale nel secolo dei lumi. Quanto all'ipotesi di una seconda nascita spirituale, sarebbe interessante vedere come gli psicologi restano sorpresi. Citavo Balmary, qualcuno di voi conosce Maria Balmary, ha tradotto anche La Divina Origine, tradotto in italiano. Una delle cose sorprendenti della nostra cultura è che nel momento in cui gli specialisti scientifici dell'anima si sono messi a ascoltare i sintomi e non più a farli tacere, hanno scoperto il soggetto murato che bussava dall'interno dell'io e si sono trovati sul cammino di questa nascita spirituale alla quale essi non credevano. Per dire come anche sul piano delle scienze umane, della psicologia, questa idea dell'uomo nuovo e del futuro che si apre all'io si imponga rispetto a tutti i riduttivismi, o storico-economicistici, o psicologici, psicanalitici, no? Vedete Balmary cosa dice? Quando abbiamo smesso di far tacere i sintomi per andare a risalire continuamente le cause, che sta c'è il nonno, il papà, il zio, il rapporto della papà e la mamma, no? Di continuare a fare l'archeologia, ma ha liberato effettivamente i sintomi, è emerso il bisogno dell'io di rinascere, no? E qui ci fermiamo, perché da qui si deve fare un altro salto a partire dalla modernità, per chiudere poi sull'afflosciamento della postmodernità che ritorna stranamente al destino. Quindi questa è la parabola di questo discorso della speranza o dell'eredità giudeo-cristiana che fa da fondamento alla civiltà occidentale. Allora, ditemi che vi siete persi, né? Magari alla fine un po', ma il discorso mi pare sta in piedi. Va bene, comunque scrivete pure, cioè, siccome per timidezza non parlate, scrivete, annotate. Comunque lo schemino, per, no adesso, a parte gli scherzi, se uno lo vuol fermare è abbastanza semplice, insomma, i passaggini sono tanoci prima di dormire.
Ma scusi, cioè, a me una cosa da chiedere.
Mi intriga.
Mi intriga in questo senso, adesso a lei. È strano comunque, io credo di aver capito qualcosa di questo.
Facciamo qualche domanda per vedere se ha
No,
capito.
no, no,
Facciamo una piccola
no,
prova.
non è
No,
come
no,
intendere,
no.
cioè,
Sì.
questa faccenda del futuro, no? Cioè, intanto che lei parlava, io pensavo che, pensavo a me, ma penso che un po' tutti siamo in questo. Alla fine della fiera poi, invece, noi, non so, ogni giorno uno dice risparmio, metto via questi soldi perché devo comprare casa, risparmio perché voglio andare in vacanza, cioè è come se comunque ogni cosa, piccola cosa che facciamo, è orientata a un futuro, no? E invece no, cioè perché non è un futuro dell'umanità, cioè è un futuro
Il
allargato.
futuro ad andare in vacanza quest'estate ci viene
Ma
lasciato ancora, almeno per una qua mis. Capito?
non
No, ma per dire questi futuri,
mi prende in giro, non ce la
no,
voglio riparlare,
no,
guardi che
ma
tipo,
in quel senso lì,
dopo la sera mi stare sulle sue scritte, se
sì,
questo
dai,
servizio è pubblico e così
sì.
facciamo solo privato, ecco. Però voglio dire, l'idea di futuro che noi
I
abbiamo è
piccoli futuri,
veramente
certo.
piccoli futuri, cioè la nostra vita è fatta di piccoli futuri, non siamo capaci di un futuro generoso più grande e faccio fatica, mi fanno capire i figli tra l'altro. Quando tu ai figli dici, ma perché non cerchi di guardare più in là e pensare già ai figli dei figli, ai nipoti, al mondo che lascerai? Siamo tutti presi da un futuro effimero, da un futuro piccolo, da
Eh
tanti
beh, il discorso
piccoli.
certo, quello lì.
Io sono un po' impaurita da questa cosa. Cioè, dopo so, teoricamente il fatto che il futuro è cosa molto più grande, lo sai a livello teorico, ma poi metterlo in pratica.
Ma penso anche che il solito discorso, per esempio, della disattenzione sull'ambiente, che certo per alcuni versi arriva a livelli di tale paura che ogni tanto ci si impaurisce, allora si fa il piccolo gesto, ma complessivamente la sconsideratezza con cui stiamo rischiando su cose enormi sta a indicare in fondo che il futuro ce ne frega poco, molto poco. Cioè siamo disposti anche a rovinarlo,
Personale,
siamo
sì.
disposti a rovinarlo, hai capito? Cioè è un altro segnale di questa... Sì, questa superficialità il nostro desiderare non è disposto a dare la vita per la fraternità, per la continuità degli uomini, per l'idea di Dio sull'umanità. Non siamo disposti, capito? Abbiamo delle soddisfazioni da cavarci che sono più forti di tutto per alcuni versi. in maniera un po' cieca del resto, perché poi tra l'altro anche lì, come vale per l'economia, è vero che poi continuiamo a cercare delle soddisfazioni, dei desideri, salvo poi a continuare a dire che non siamo contenti, che non va bene così, che nessuno è contento di questa società, però in realtà no. Quindi sì, fa pensare molto, proprio molto. Io spero, sai che i pensatori più acuti sono arrivati a sorprendere un recupero del futuro attraverso i ritrovamenti, la capacità istruttiva che ha la paura. Il principio di precauzione, di Jonas, il principio di responsabilità, cioè e farci pensare continuamente alle conseguenze per impaurirci e quindi in qualche maniera lavorare sui nostri desideri, perché sembra che lavorare semplicemente con la ragione o lavorare con l'invocazione della solidarietà, con la bontà, non basti, non serva. Cioè sembra quasi che l'uomo possa essere in qualche maniera convinto solo dalla paura. È brutto da ammettere, è brutto.
Categoria della catastrofe
Sì.
è chiara in questo senso.
Sì, ma anche proprio la formulazione più acuta delle morali recenti sono questi morali della previsione del negativo, no? E quindi del precedere in qualche maniera la conseguenza negativa. Però per alcuni versi è una riproduzione in termini di futuro dell'etica utilitaristica, ancora una volta, come a dire, cioè tu l'uomo non lo convinci se non ha un vantaggio lui, insomma. Se tu gli chiedi di essere bravo e generoso, gran frega ne got. Bisogna dire che il fa sega por la orca la orca emissario. E quindi che è la stessa discussione che facevano in altro contesto sulla guerra e sulla dissuasione nucleare, prevedendo dissuasione nucleare, che facevano in un epistolario indotto, come si chiama, Freud e Einstein. È interessante, no? Perché Einstein, da scienziato, sottolineava molto che l'unica maniera di fermare le armi e comunque la guerra era di aver contro un'arma più potente, che ti facesse paura. E Freud insisteva molto sull'educazione dei sentimenti, no? Cioè, quindi queste due direzioni del lavoro da fare sull'uomo, l'utilitarismo, la conseguenzialità, la previsione di pericoli e d'altra parte l'educazione delle virtù, dei sentimenti, sono le due strade per cercare di convincere l'uomo a prendere in considerazione la sua storia, no? E non soltanto non guardare nell'immediato, appunto.
Però anche cioè mentre tu raccontavi, io credo che ci sia anche cioè a livello ancora più profondo come la verità, oppure il compimento, oppure chiamano speranza, perché poi da alcuni
Certo.
secoli appunto la speranza è diversa, è arrivata a dover essere detta in un altro modo. Cioè la verità del cristianesimo, giustamente la Chiesa, che coincideva con la. Cioè era la società e la Chiesa che dicevano qui hai speranza, ti dico questa speranza. Perché? Perché era quasi una produzione della civiltà la verità. Oggi lo statuto è cambiato e la
Certo, sì.
teoria della fede che il convegno di Verona ha messo, ma mi sembra che a nessuno interessi molto francamente, la teoria che c'è del vedere e credere e quindi la fede matura è riconoscere. Quindi è una visione, è uno sperimentare, è un. Cioè in questa verità che ti viene incontro, ecco, che poi le omelie e tutta una liturgia, eccetera, va riformulata attraverso questa, cioè che la verità ti si fa incontro e che tu devi riconoscerla. Ecco, a mio avviso è questo lo statuto. Non so, sentendoti raccontare, ho detto, pensa però come sono catenati
Sì,
tutti,
sì.
cioè com'è poi conseguente oggi. Dire che l'uomo non può più produrre la verità, poi voi dite il dono, però sempre con categorie ancora un po', a mio avviso, che richiamano la metafisica. cioè sono io uomo di oggi che determino la verità di Gesù Cristo e la riconosco. Cioè, è diverso che dire la produco io, come sembrava lo dicessimo anni fa. E questo è lo statuto su cui lavorare, e che il convegno di Velorota, lo ripeto un'altra volta, con alcune, non so, andrebbe anche rivisto, però ha una teoria della fede altamente, a mio avviso, che avrebbe dei risvolti altamente intelligenti sulla pastorale di oggi.
Va bene, allora ricordate che siamo arrivati all'illuminismo. Poi la volta prossima finiamo questo primo pilastro. Buonanotte.